E anche il 1° maggio se n'è andato.
Già, se n'è andato, però bisogna che lo spirito del 1° maggio resti sempre in noi, mi raccomando.
Ciao prof, ben ritrovata. Festeggiato
Buongiorno, buongiorno caro Mirko e buongiorno a chi ci sta ascoltando.
il 1° maggio?
Festeggiato il 1° maggio, pensando e ascoltando quello che dicevano anche i nostri ministri, in particolare sul discorso scuola.
E gli è piaciuto tanto quando ha parlato anche di dispersione scolastica,
Sì, perché
immagino.
il sottosegretario Frassinetti, che sarebbe il viceministro di Valditara, ha collegato il calo della dispersione scolastica al successo della nuova filiera che è stata messa in piedi da questo governo, filiera professionale, che porta gli istituti professionali a 4 anni più 2 di una specie di specializzazione a livello universitario. E in questo modo avrebbero recuperato tantissimo della dispersione scolastica. Poi va a vedere i conti non è che siano molto chiari perché dicono di averne recuperati 30.000, ma se sono in tutto 20.000 con quelli iscritti per l'anno prossimo, quelli iscritti a questi corsi speciali, vabbè, comunque tutto va bene per far calare la dispersione scolastica, di questo non c'è dubbio.
Anche con questi numeri, sì.
Sì, bisogna sempre stare attenti qua con i numeri, a vederli come sono e come ce la mettono.
Ci colleghiamo a qualche riforma?
Sì, ci colleghiamo perché sotto questo discorso della filiera ci sta anche la riforma degli istituti tecnici. E a questo proposito, il 7, cioè tra
Maggio.
pochi giorni, maggio, sì, c'è uno sciopero della scuola, in particolare degli istituti tecnici, perché questa riforma, che sembrava soltanto una riforma di un po' di materia messa in più, messa in meno, eccetera, invece sta diventando una cosa molto grossa, molto pericolosa. C'è chi la definisce un grosso regalo alla Confindustria. Perché? Perché intanto si tende, sottobanco, a far diventare anche gli istituti tecnici di 4 anni. Il che vuol dire che anche rimanessero le stesse cose da insegnare, se ci impiego meno tempo, vuol dire che le approfondisco di meno, no?
Senza dubbio.
Poi vai a vedere dove sono i tagli, cioè come fanno. A parte questo discorso di 4 anni, pericolosissimo, perché non sarebbero più titoli come gli altri dei licei, diciamo che sono di 5, c'è questo discorso, quali materie vengono tagliate? E scopri che vengono tagliate delle materie della formazione di base, cioè e viene tagliata un po' di matematica, le scienze sperimentali, chimica, fisica e biologia perdono 214 ore in tutto, quindi sono tantissime. Viene tagliato diritto e economia aziendale, che sono formazione per chi va a fare poi il perito. Si riducono le ore di geografia, che abbiamo detto più volte servono a capire il mondo globalizzato, di lingua straniera. E ormai la lingua straniera, c'è cioè l'inglese, tra parentesi, che c'è dappertutto, è uno degli strumenti di lavoro per i nostri tecnici, perché trova tu un manuale di un nuovo strumento
Ma
che non sia.
scusi, l'esigenza, in questo mondo, in questa politica italiana, c'è sempre l'esigenza, questa parola che rientra dappertutto, l'esigenza di portarli a 4 anni, qual è? Qual è il vantaggio? L'esigenza.
Io dico che intanto il vantaggio è che risparmiano, perché gli insegnanti per 4 anni sono meno da pagare di quelli per 5. Io ci vedo subito questo, no? Tagli di qua e di là per usare i soldi da altre parti. Poi, vabbè, ci sono anche altri stati europei che hanno l'obbligo scolastico che finisce a 18 anni, cioè un anno prima di noi. Però bisogna vedere quando cominciano e cosa fanno
Cosa
durante.
può fare lo sciopero? Si può fare qualche cosa con lo sciopero,
Lo
prof?
sciopero cerca di, se no, non potrà fermare questa riforma, di cui poi dico un'altra cosa, questa riforma, ma cerca di rallentarla almeno, cioè dite, la state facendo talmente in fretta che vi siete, scusa il termine, incasinati pure voi su calcolare quali materie, chi fa cosa, quali sono i titoli, ancora non si sa chi mantiene la cattedra, chi non mantiene la cattedra, perché questa riforma andrebbe in atto per le prime già dal primo, cioè da settembre prossimo.
Prossimo anno scolastico.
E a cosa serve aver cavato tutte quelle ore di materie? Serve perché si introducono delle materie collegate, non chiaramente di formazione di base, ma delle materie specifiche collegate con le industrie, tra virgolette, di quel territorio. Allora, intanto la preparazione non è più omogenea, cioè un perito chimico non sarà un perito chimico uguale a quello dell'Abruzzo, mettiamo, perché avrà materie diverse.
Minerario.
E il minerario, con cosa ci colleghiamo noi? Non abbiamo mica più le miniere. Adesso lo chiamano già, no, c'è una cosa che c'entra col territorio, con l'ambiente, eccetera. Ma una scuola che formava, cioè la domanda è, vogliamo una scuola che addestri o una scuola che formi cittadini consapevoli? Perché i periti sono dei titoli di studio attualmente al pari di quello del liceo. L'unica cosa che non hanno fatto è il latino, ma sanno più matematica di uno del liceo classico, ad esempio. Lo posso dire di persona questo. E sono persone che non sanno soltanto avvitare o svitare bulloni o occuparsi non so, del processo di trasformazione di una data materia, sono persone che hanno una cultura anche generale. Se caviamo queste materie, e tu lo puoi dire anche su quello che hai imparato a scuola, tu per esempio sai parlare, come mai? Se io invece che parlare ti metto delle ore per come si avvitano bene i bulloni, tu adesso sapresti parlare nella stessa maniera, avresti un vocabolario così a parte che hai accumulato tutto un bagaglio di esperienze, ma hai potuto capire quelle esperienze che hai fatte e collegarle nella tua testa con altre cose perché avevi una formazione di base.
Però non so evitare i bulloni, però.
Pazienza, hai fatto chimica, non hai fatto perito meccanico, dai.
Ho fatto chimica. Come diceva il buon Maurizio Parisenti, raccomandasi di non fare il chimico per tutta la vita.
Bellissimo. Sì, perché la cultura di base.
Come favore personale, se potevo non fare il chimico. Non avevo la stoffa, mi ha detto del chimico.
No,
cara prof, invece il primo maggio io ho sentito quattro parole che si sono ripetute, dal salario minimo da una parte al lavoro dignitoso dall'altra. Allora, come siamo messi nella scuola?
Per la scuola. No, il salario minimo, l'hanno detto salario giusto adesso, il salario minimo non ne hanno minimamente parlato, no? E siamo messi male, perché i precari, faccio un esempio di come pagato un precario precario, cioè quelli delle supplenze brevi, quelli che suppliscono l'insegnante titolare per malattia per un periodo più o meno lungo, no? Allora questi, allora uno mettiamo che fa lezione come supplente in gennaio, tra il 14 e smette alla fine di gennaio, tra il 14 e il 18 mi pare che sia di febbraio, il dirigente scolastico e il segretario di quella scuola devono firmare con la firma digitale una carta in cui dicono che questo supplente c'era veramente, al che lui verrà pagato alla fine del mese di febbraio. Purtroppo le cose non vanno sempre così, perché spesso chi deve mettere queste firme le mette in ritardo, allora tutto slitta al mese dopo e per il lavoro che hai fatto in gennaio ti pagano due mesi dopo, ti pagano alla fine di marzo. Intanto cosa fai? Se hai un'altra supplenza che è maturata prima, forse qualche soldo in tasca ce l'hai, altrimenti come fai a pagare l'affitto? Ti basi sui genitori? Questa è la vita di un precario.
Oppure, sai cosa diceva l'allora sindaco Armando Daroit? Che fare il sindaco per lui e fare il senatore era una missione. Quindi anche quella dei docenti è una missione.
Già, perché è un lavoro pubblico, ma quello senz'altro fare allora, quando lo faceva il nostro Daroit, era una missione, ed erano veramente missionari e lo facevano per passione, ma perché ci credevano in certi ideali, perché avevano in testa che le cose avrebbero dovuto andare in un certo modo e cercavano di portare avanti quello. Se ascoltiamo le cose in cui sono implicati i nostri politici, senatori, eccetera, di adesso, lasciamo perdere, non è una missione, è un mestiere, non è neanche un lavoro, è un mestiere. E non commento altro. Per gli insegnanti invece è venuto fuori il dibattito, è una missione quella dell'insegnante o è un lavoro come gli altri, o è una professione? Allora, probabilmente la risposta come al solito è in mezzo, perché l'insegnante deve di sicuro essere pagato, trattato e normato, quindi con orari ben chiari, riconosciuto anche il lavoro invisibile che fa quando è a casa, glielo facciano fare a scuola di correggere i compiti se non si fidano, ma li corregge, quindi in qualche modo.
Soprattutto i professori non dovrebbero guardare Netflix.
Durante le lezioni, dici?
No, quando sono a casa.
Perché?
Perché poi vanno a scuola e sono hanno visto Netflix, tutte queste scene, che cosa fanno? Devono punire due ragazzine che fanno troppe domande e gli tagliano i capelli.
Ah sì, questo è il caso di
Poi
quello che è
Netflix è
successo.
anche più crudo, se
Sì,
vogliamo, ma insomma.
sta professoressa di terza media che è stufa delle domande che facevano questi ragazzini, gli ha tagliato due ciocchi di capelli. Per carità, non si fa.
Fantastico,
Però questa cosa, per
fantastico.
fargli capire, chiedevano quanto dovesse essere lungo il riassunto, no? E lei gli ha fatto vedere sulla lunghezza dei capelli quanto doveva essere lungo.
Le
Vabbè.
maestre di Taibon, di cui non faccio i nomi perché ci sono ancora i parenti, bacchettavano le mani.
Eh sì, ma io mi ricordo anche degli alunni seduti in cima agli armadi,
Esatto,
che dovevano
o
star fermi,
dietro la lavagna.
o seduti sui piselli in ginocchio, seduti inginocchiati sui fagioli
Sì,
crudi, sui
sui
piselli.
fagioli,
Sì. Ah, vabbè,
fantastico.
lasciamo
Insomma,
perdere. Comunque, perché questo? Perché il lavoro dell'insegnante deve essere, ripeto, un lavoro come gli altri per quello che riguarda la normativa, il contratto e la paga, ma è una professione specifica. Com'è specifico fare il medico? Com'è specifico? Ma qualsiasi lavoro deve avere le sue competenze specifiche. Tra quelle dell'insegnante c'è quella che è costantemente a contatto con altri, che sono altri speciali, più piccoli di lui, i minori, gli alunni, che ti fanno perdere la pazienza, come sa ogni genitore, no? Perché si cacciano nei guai, perché ti provocano per vedere fin dove possono arrivare, perché hanno sbalzi di umore, sti ragazzini, soprattutto alle medie. E quindi deve essere preparato a reggere questo stress. Adesso in più ci si è messo lo stress del registro elettronico malefico. Per cui, siccome deve digitare sul registro elettronico in tempo reale la correzione dei compiti, il risultato delle verifiche o quello che fa, eccetera, chi è che ha in mano da leggerlo? Ce l'hanno anche i genitori, non solo il dirigente scolastico. E lì è un macello, perché il registro elettronico è la peggior causa di pettegolezzi. Non di discussione, di pettegolezzi su quello che fanno gli insegnanti, di giudizio. Allora, reggere lo stress di un giudizio costante credo che non l'abbia nessun mestiere, forse un cantante o un attore sul palco, ma solo nel momento in cui fa lo spettacolo, poi sta più o meno tranquillo, no? Invece l'insegnante è costantemente sotto tiro e deve saper reggere questa cosa, saper colloquiare comunque con i genitori e che sia un colloquio o una baruffa. Saper non tagliare i capelli, cioè quell'emozione negativa che ti viene perché perdi la pazienza, non tradurla in un gesto così che se ci pensi dopo non lo faresti mai, ma in un gesto educativo. La battuta può essere, la mano sulla spalla è un suggerimento dato all'orecchio, una battuta. Ci sono tante maniere, però deve essere preparato a fare questo.
riusciranno gli insegnanti a superare lo stress della valutazione?
Ah già, perché adesso parallelamente si chiede di valutare gli insegnanti. Già lo si fa con i docenti universitari, no? Con i questionari anonimi a fine semestre. Adesso si chiede anche una valutazione degli insegnanti. I ragazzi dicono in un'inchiesta su scuola.net che il giudizio va dato non solo sulla conoscenza della materia, ma anche su queste competenze relazionali. E i ragazzini evidentemente la testa ce l'hanno per. E poi bello anche l'inchiesta si prolunga chiedendo ai ragazzi, ma allora come vorreste che fosse un buon professore? E hanno analizzato i dati e viene fuori che l'80% dei ragazzi chiede che i prof sappiano motivare e valorizzare gli studenti. Sempre l'80% che sappiano comunicare e coinvolgere. In maniera positiva, chiaramente, il 70% chiede che siano competenti nella materia, che sappiano ascoltare e che sappiano aiutare chi è in difficoltà.
Senta, ma
Ecco, queste
senta,
robe,
se lei fosse il ministro, immaginiamo che lei fosse un ministro,
no?
no?
Di quale
E
sezione?
venisse a conoscenza attraverso il programma, se non lo smetti, ti mando il preside con la
Ah,
prova,
ecco.
Maria Rosa Salmazzo, di questi risultati, cosa penserebbe come ministro?
Dovrebbe pensarci, dovrebbe
No, è
tenerlo in
lei il ministro, cosa
considerazione.
pensa come ministro?
Beh, cosa penserei? Penserei che i ragazzi sono più maturi di quello che uno suppone e comincerei magari con poco, ma a mettere in pratica quello che loro chiedono. Quindi, intanto, cercherei di partire a monte e di da subito fare che i corsi universitari che portano all'insegnamento abbiano dentro la costruzione di queste competenze. Non solo la materia che devo insegnare.
Uno su tre è un terzo prof,
Eh sì?
vero? In matematica.
Sì.
Allora, un terzo degli insegnanti sono precari. Uno
secondo,
su tre, guarda,
secondo
sono tanti,
sindacati,
eh?
Sì, secondo i sindacati sì, 750.000 insegnanti in Italia, 250.000 precari. Il Ministero dice che sono 150.000, come al solito i numeri cambiano a seconda di come li raccoglie.
Come la questura dei
sindacati, sì, più o meno. Sì, più o meno, sì, qui meno pesantemente, ma insomma, comunque sono tanti, no? Cioè, sarebbe quasi uno su sei. Se... E sti precari sono... Sì, abbiamo parlato prima di come vengono pagati, e poi c'è come vengono trattati dal punto di vista normativo. Allora, bellissima la lettera dal fondo di un cassetto trovata nel cassetto di una cattedra, lasciata lì da parte di un'insegnante precaria che era tra l'altro di sostegno, quindi un incarico molto delicato, che si è trovata dalla domenica sera al lunedì mattina licenziata, perché gli hanno detto guarda che la tua supplenza finisce, non era stata preavvisata prima. Lei scrive ai ragazzi, scrive al ministro, ma si occupa soprattutto dei ragazzi, prima di tutto della ragazzina a cui faceva sostegno, dicendo mi si era affezionata, è una persona fragile, non mi vedrà più di colpo, nessuno le spiega perché, cosa resta in lei della figura insegnante? E la classe, che giustamente, perché fare l'insegnante di sostegno è alla classe, non al singolo, la classe che mi vede sparire senza che nessuno gli abbia detto perché, come la vivrà questa cosa? Che tipo di ruolo pensa che abbia l'insegnante? Poi c'è la parte che un insegnante viene coinvolto nella programmazione didattica per i disabili sul PEI, cioè il piano educativo individualizzato, e van fatte del passaggio delle consegne. Credo che in qualsiasi lavoro si facciano. Qui no.
Qui soprattutto.
Qui no.
Una persona, come diceva lei, è fragile.
E poi licenziata senza preavviso.
Cioè, senta, noi la lettera non la possiamo scrivere perché non si scrive più, ci sono i social.
Ah, già.
Vorrei che le mandiamo la trasmissione al ministro Valditara, se gli fosse sfuggito qualcosa magari.
Ma si potrebbe, magari qualche suggerimento tipo mettere delle scadenze, tipo bisogna fare un preavviso di fine supplenza prima di 2 giorni, no? Non di colpo la sera della mattina, e non WhatsApp, ma in una maniera un pochino più ufficiale magari.
Piacerebbe una volta avere fare la regia a un dibattito tra lei e il ministro Valditara, sarebbe fantastico. Credo che avrebbe tante di quelle domande da porgli.
Ma più che domande, perché con le parole è molto bravo a rispondere il ministro.
Vabbè, anche lei se la cava, non è che sia da meno.
Ma,
le manca l'esperienza in politica, ma non si sa mai nella
sì,
vita.
C'ho quella sindacale, però.
Ah, sì.
Può forse valere meglio.
Senta, ci vediamo tra una settimana.
Va bene, d'accordo.
Potrebbe candidarsi sindaco d'Agordo, eh?
Ma mi sembrerebbe un po' troppo tardi, visti i miei anni.
Sì, dice...
Sì. Non ho mai fatto amministrazione, quindi
niente sindaco. Lasciamo che sarei tranquillo allora.
Sì, direi
Roberto,
di sì.
Roberto dormi sonni tranquilli.
Vabbè, grazie.
Ciao prof.
Grazie a chi ci ha ascoltato.